Da diversi anni, come redazione Melting Pot Rimini, ci stiamo occupando di un fenomeno molto particolare, che è appunto relativo ai venditori ambulanti migranti. Venditori ambulanti migranti che solitamente durante le estati che caratterizzano un po' la nostra riviera, la riviera appunto emiliano-romagnola, vengono sottoposti a percorsi repressivi molto, molto forti. Per questo motivo abbiamo deciso di affrontare questa tipologia appunto di argomento con l'avvocato Paolo Urbinati. Ciao Paola.
Ciao.
E appunto con l'avvocato Paolo Urbinati perché vorremmo approfondire quelli che sono gli aspetti legali, quindi le normative, la giurisdizione che interessa appunto questi venditori. Innanzitutto Paola, volevamo chiederti quali sono i rischi nei quali incorrono i venditori ambulanti senza licenza.
Allora, quando un venditore ambulante svolge la sua attività senza licenza e vende oggetti di varia natura, parliamo di magliette, pantaloni, chincaglieria, senza un particolare marchio contraffatto, eccetera, si può incorrere in un accertamento da parte dei vigili urbani o di altri operatori, agenti, che nel caso in cui manchi la licenza fanno innanzitutto un verbale di contestazione e procedono al sequestro della merce. Quindi nel verbale di contestazione si mette in luce il fatto che si sta esercitando un'attività di commercio, generalmente su un'area pubblica in forma itinerante, e che non si ha l'autorizzazione del sindaco. Dopodiché la merce viene sequestrata e viene poi avviata alla distruzione, quindi se non c'è la licenza difficilmente il venditore ambulante avrà la facoltà di vedersi restituita la merce. Oltre a questo però il verbale di contestazione porta poi all'erogazione di una multa, che in questo caso prende il nome tecnico di ordinanza ingiunzione, ed è una multa piuttosto alta, perché la norma che si ritiene violata sarebbe l'articolo 28, te lo dico per completezza tecnica, l'articolo 28 commi 2 e 4 in relazione all'articolo 29 comma 1 del decreto legislativo 114 del 1998. E comporta una sanzione amministrativa che va da un minimo di 2.582 euro fino a un massimo di 15.493 euro, quindi una somma molto alta. Generalmente la sanzione che viene erogata, visto che c'è una forbice tra questo minimo e il massimo, è una sanzione di 5.164 euro, che può essere anche ridotta della metà, cioè fino a 2.587 euro, comunque una somma molto alta da pagare, soprattutto se pensiamo alla situazione normale, insomma, economica di un venditore ambulante. Di fatto, poi vado avanti, nel senso che spesso a seguito di questo verbale di contestazione, di questa multa, se il venditore non riesce ovviamente lì per lì a pagare, nell'immediatezza non succede niente e quindi l'ambulante può anche pensare che di fatto in qualche modo non è successo niente. In realtà però le multe non pagate vengono poi iscritte nei ruoli esattoriali della CORIT. La CORIT è l'ente che si occupa proprio della riscossione delle somme che non sono state pagate. La CORIT è un ente che agisce abbastanza lentamente, però in maniera inesorabile, quindi è possibile che il venditore ambulante, dopo qualche anno, si veda recapitare una cartella esattoriale, cioè un atto della CORIT, dove gli vengono di nuovo chiesti quei vecchi soldi della multa, questa volta con l'aggiunta di una mora e degli interessi. E non solo, se dal momento che la CORIT può agire anche in maniera esecutiva, se questa persona, questo venditore ambulante nel frattempo, come spesso accade, si è messo in regola, ha un lavoro, magari ha acquistato una macchina, si può vedere la CORIT che agisce e va a tentare di prendere il quinto dello stipendio, oppure a bloccare la macchina e a chiedere somme che nel frattempo, essendo passati degli anni, sono diventate anche cospicue. Quindi diciamo che dal semplice così multa per vendita senza licenza ci si può ritrovare dopo alcuni anni con delle sanzioni anche grosse, insomma.
Ecco, a questo proposito, quali soluzioni possono esserci a queste sanzioni appunto di carattere amministrativo?
Allora, ci sono diverse cose che possono essere fatte durante tutte le varie fasi. Allora, la prima cosa, quando viene fatto il verbale di contestazione, cioè nel momento in cui viene fatta la multa e viene sequestrata la merce, È importante innanzitutto firmare il verbale di contestazione, perché molti stranieri non lo firmano ma comunque ne ricevono copia, e quindi equivale sostanzialmente ad averlo firmato. Non è che non firmare l'atto lo rende nullo, capita che alcune persone non lo firmino e pensano in questo modo che la multa non valga. In realtà è molto meglio prendere il verbale e poi cercare di attivarsi per cercare di annullare la sanzione. E la possibilità che fornisce la legge quando viene fatto questo verbale è, entro 30 giorni, presentare un ricorso al sindaco. E si tratta di un atto semplice da presentare, esente da spese di bollo, quindi non comporta particolari spese, con il quale la persona può chiedere di, che la sua questione venga riesaminata, e può fornire documenti, può fornire eventuali spiegazioni. Ad esempio, una persona potrebbe avere la licenza ma averla lasciata a casa, oppure ci possono essere vizi nella multa che è stata fatta. Quindi lo strumento per fare le contestazioni è questo ricorso al sindaco, da proporre ai sensi dell'articolo 18 della legge 689 del 1981. Sempre questo ricorso offre la possibilità di chiedere di essere sentiti di persona. È una richiesta molto importante da fare, perché poi la pubblica amministrazione è obbligata a convocare la persona e a sentirla, e se loro si dimenticano in qualche modo di farlo, tutti gli atti successivi vengono considerati nulli. In più è un modo ulteriore per potersi in qualche modo spiegare. Fatto questa prima impugnazione contro il semplice verbale di contestazione, se la multa non viene annullata e viene emessa l'ordinanza ingiunzione, cioè l'atto effettivo con cui il comune chiede i soldi, anche in questo caso l'ordinanza ingiunzione è impugnabile, ci sono 30 giorni e si può fare un ricorso davanti al tribunale, ai sensi in questo caso dell'articolo 22 e 22 bis, sempre della legge 689 dell'81. Anche qui, dal momento che il ricorso al tribunale non è più esente, ma ci possono essere delle spese da sostenere, va valutato caso per caso se ci possono essere dei motivi di fondatezza. Nel caso in cui non siano stati fatti questi due ricorsi, oppure i ricorsi siano stati fatti ma non abbiano dato esito positivo, si può fare ancora una volta un'impugnazione quando arriverà la cartella della CORIT, che chiede appunto il pagamento coattivo. E anche qui non tutto è perduto, nel senso che spesso capita che la CORIT proceda alle notifiche quando ormai la sanzione è prescritta, oppure non tutte le notifiche fatte dalla CORIT sono andate a buon fine, quindi ci possono comunque anche di fronte alla cartella della CORIT essere delle possibilità per agire, per arrivare eventualmente all'annullamento della sanzione. Ci sono poi due o tre regole che secondo me sono sempre valide, indipendentemente dal tipo di fase in cui siamo. La prima regola è quella, sicuramente, mai di dimenticarsi di una multa, cioè tenere sempre da conto le multe che si riceve, tenere sempre d'occhio le date, perché appunto la legge italiana stabilisce dei termini entro cui fare le impugnazioni. Perso quel termine non c'è più niente da fare, quindi l'ideale sarebbe, ogni volta che si riceve una di queste sanzioni, poterla esaminare insieme a un legale o insieme eventualmente a un esperto, che in modo da valutare immediatamente come agire. Nel momento in cui viene fatta la contestazione, in cui gli agenti fanno la multa e fanno il sequestro, tenere sempre un comportamento il più corretto possibile, non reagire con veemenza al sequestro della merce, anche se si tratta di lavoro, di merce che è costata fatica, soldi, perché poi c'è la possibilità di vedersi contestare anche una resistenza pubblico ufficiale, un oltraggio con un aggravamento della posizione. Quindi cercare di tenere un atteggiamento più tranquillo e corretto possibile nei confronti degli agenti. E da ultimo tenere sempre presente che la legge italiana prevede in questi casi anche un altro strumento che si chiama autotutela, cioè nel momento in cui io mi accorgo di avere ragione, la pubblica amministrazione ha fatto un errore palese, io posso fare un atto, anche questo esente da bolli, in cui chiedo alla pubblica amministrazione di correggersi, e se la pubblica amministrazione si accorge che c'è un errore si corregge da sola, senza ulteriori spese. Quindi se la multa è stata fatta per sbaglio, perché io comunque avevo la licenza o c'è qualche altro modo, anche con l'autotutela, senza bisogno di fare cause, di sostenere tempi, costi molto lunghi, si può comunque arrivare eventualmente all'annullamento della sanzione. Quindi ci sono diverse cose che si possono fare. L'importante è essere attivi, cioè non dimenticarsi delle multe, non lasciar passare troppo tempo.
Vi sono però anche delle conseguenze dal punto di vista penale, quando ad esempio il prodotto è contraffatto, come nel caso di magliette o borse firmate, oppure in caso di vendita di CD senza marchio SIAE. A questo proposito?
Sì. Allora, a questo proposito c'è da dire che oltre appunto alla mancanza della licenza, che comporta solo ed esclusivamente una multa, quindi parliamo di sanzione economica, nel momento in cui l'ambulante vende CD o DVD, quindi prodotti senza il marchio SIAE, oppure altra merce contraffatta, quindi appunto come dicevi tu, magliette, borse, eccetera, c'è anche una sanzione di tipo penale. A questo proposito la legge sul diritto d'autore va detto che è stata più volte cambiata nel corso del tempo, e l'attuale legge che disciplina la materia è sempre la 633 del 1941, che è stata più e più volte modificata, e oggi possiamo dire che è una legge purtroppo su questi fenomeni qui molto molto severa. Allora, innanzitutto va detto che se una persona viene trovata a vendere CD o DVD falsi rischia un'imputazione per violazione dell'articolo 171 ter della legge 633 del 1941, cioè per vendere oppure anche semplicemente detenere allo scopo di vendita dei CD, quindi non è necessario venire fermati mentre si sta vendendo il CD falso, ma anche in viaggio col borsone pieno, se è chiaro che il borsone viene detenuto per l'uso della vendita, quindi molto facile avere un'imputazione. La pena è da 6 mesi a 3 anni, quindi pena abbastanza alta, che va a accumularsi inoltre con un'imputazione per ricettazione, ai sensi dell'articolo 648, che prevede reclusione da 2 a 8 anni. Questo è un irrigidimento molto grave, perché oltre alla sanzione della vendita dei CD falsi, il legislatore ha visto che dal momento che si ritiene che l'ambulante abbia acquistato i CD falsi sapendo che erano falsi, allora convive anche questa imputazione per ricettazione. La stessa cosa vale anche nel caso di semplice materiale contraffatto, quindi magliette o borse, dove c'è sempre l'imputazione per ricettazione e a cui si somma l'imputazione prevista dall'articolo 474 del codice penale, cioè il reato di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi, dove la pena è quella della reclusione fino a 2 anni. Oltre al fatto della gravità del reato e quindi della pena alla fine molto alta che la persona rischia di vedersi, e c'è anche un'altra conseguenza, soprattutto per le persone straniere o extracomunitarie. La legge Bossi-Fini, all'articolo 26,7 bis, la legge Bossi-Fini è il decreto legislativo 286 del 98, prevede che quando ci sia una condanna definitiva per uno dei reati previsti dal 474 o dall'articolo 171 ter, quindi vendita di CD o vendita di prodotti contraffatti, ci sia la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente espulsione. Questo è quindi ci dà il quadro di una situazione molto grave e di una presa di posizione sicuramente molto dura dal punto di vista delle sanzioni nei confronti di chi vende questi tipi di prodotti, perché non soltanto la persona rischia una pena molto alta e anche il carcere, quindi, ma non solo, nel caso in cui riesca, a non andare in carcere, ha comunque il rischio di vedersi revocato il permesso di soggiorno, che per lui è la cosa più importante per rimanere in Italia. Si tratta di norme che al momento sono state aspramente criticate, sono state sollevate delle questioni di costituzionalità, quindi sono in fase di contestazione, però al momento sono ancora in vigore, quindi una vendita di merce allo stato attuale comporta questo tipo di rischi.
Per quanto riguarda invece i migranti in stato irregolare?
Allora, nel caso del migrante in stato irregolare la situazione è ancora peggio, perché ovviamente non si applica l'articolo 26,7 bis sulla revoca del permesso di soggiorno, perché il permesso di soggiorno non c'è, però nel momento in cui una persona viene trovata in stato irregolare nel caso in cui abbia ma eventualmente anche già avuto un'espulsione, viene immediatamente processata e quindi si trova poi a dover far fronte a una condanna molto alta per la vendita appunto abusiva, eccetera, con molto probabilmente la carcerazione, perché il problema è che allo stato attuale, nel momento in cui una persona è priva di permesso di soggiorno e eventualmente ha già avuto un'espulsione, eccetera, difficilmente i giudici, soprattutto qui di Rimini, concedono arresti domiciliari, obbligo di firma o altro tipo di misure, perché dal momento che la persona è stata espulsa oppure non è identificata, c'è il rischio che se lasciata libera faccia perdere le tracce, e quindi la pena viene disposta alla custodia cautelare e difficilmente si riesce a uscire dal carcere prima di aver espiato la pena, e quindi la situazione diventa veramente difficile, veramente dura, anche perché non sempre l'altra possibilità che viene data nel momento in cui una persona è priva di permesso di soggiorno, nel momento della pena c'è la possibilità della condanna, c'è la possibilità di chiedere di essere espulsi piuttosto che espiare la pena in Italia. Ma dal momento che molti sono privi di qualunque tipo di documento, manca un'identificazione certa, e quindi è difficile poi fare anche proprio le pratiche per poter far rientrare una persona in patria, quindi il rischio, la prospettiva è proprio quella di dover passare del tempo all'interno delle carceri italiane.
Quale può essere la strategia difensiva più utile, sia nel caso di cittadini con regolari titoli di soggiorno sul territorio dello Stato, sia nel caso invece di cittadini sprovvisti di questa titolarità?
Allora, ovviamente va detto che ogni caso va valutato singolarmente, però una misura che spesso viene prospettata nei tribunali, ma che a mio avviso dà un buon risultato solo nel breve periodo, è il patteggiamento. Il patteggiamento permette di concludere il processo molto velocemente, e se una persona ha il permesso di soggiorno si conclude molto spesso con la sospensione della pena. Quindi la mattina stessa in cui viene fermato, il venditore abusivo fa il processo, patteggia la pena e se ne va via libero. L'idea è quasi quello di non aver avuto un processo, di non essere stati neanche condannati. La pena viene erogata in forma più bassa possibile e quindi tutto sommato sembrerebbe una via favorevole da seguire. In realtà però il patteggiamento non dà possibilità di impugnazione, cioè proprio perché io ho scelto di avere una pena in forma molto molto ridotta, poi però rinuncio a fare impugnazioni. Questo vuol dire che l'eventuale pena che mi viene data diventa immediatamente definitiva. Ma se diventa definitiva, entra subito in gioco l'articolo 26,7 bis, cioè la revoca del permesso di soggiorno. Quindi il piccolo vantaggio che io penso di aver avuto facendo velocemente un processo e prendendo una pena piccola, poi me lo vado a giocare sulla possibilità di rimanere in Italia. Quindi, come strategie difensive, io personalmente cerco di patteggiare il meno possibile, proprio perché poi con il patteggiamento ci si chiude delle successive vie difensive. Molto meglio allora scegliere eventualmente un rito alternativo, ad esempio il rito abbreviato, che dà uno sconto di pena in caso di condanna, ma permette comunque poi di fare ad esempio appello. E perché è importante fare appello? Perché in fase di nuovo grado di giudizio non è mai preclusa la possibilità di essere assolta. Stiamo parlando di articoli su cui vengono sollevate questioni costituzionali, potrebbero essere articoli che vengono annullati e io potrei giovarmi dell'annullamento, se non in primo grado, magari in grado di appello. Quindi questo sicuramente, così, sono consigli dal punto di vista procedurali, difficilmente, cioè sono valutazioni più per il legale che assiste la persona che per la persona in sé. Per il cittadino, cioè per l'extracomunitario che si trova a vendere CD e DVD, sicuramente fare attenzione alla quantità, perché comunque essere trovati con un numero basso di CD permette di avere innanzitutto un'ipotesi attenuata nel caso di contestazione, o eventualmente anche di sostenere l'uso personale. Chiaro che un borsone o una macchina piena di CD o di DVD o di magliette è più difficile da difendere. Nel caso di magliette contraffatte o cose del genere, si può sostenere eventualmente il falso grossolano, perché è vero che il cliente che acquista questo genere di prodotti sa perfettamente che si tratta di prodotti contraffatti e visibilmente contraffatti, insomma non sempre parliamo di oggetti di qualità, e quindi in questo caso si potrebbe sostenere che non ci sono gli elementi del reato, e ci sono state sentenze di assoluzione in questo senso anche nel Tribunale di Rimini, mentre l'articolo 648 sulla ricettazione può eventualmente essere messo in discussione dal punto di vista dell'elemento soggettivo, quindi della consapevolezza dell'acquisto fraudolento da parte del soggetto. Quindi come strategia difensiva c'è sia da fare una valutazione procedurale, da valutare eventualmente insieme al legale, sia una valutazione di come effettivamente si sono svolti i fatti, quant'è l'entità della merce sequestrata, dove si sono svolti i fatti, come effettivamente si sono svolti.
Dal momento che hai ben elencato le strategie possibili di difesa e di assistenza legale, è possibile utilizzare il gratuito patrocinio anche in questi casi?
Allora, sì, la legge mette a disposizione di tutte le persone, quindi sia italiani che stranieri, lo strumento del gratuito patrocinio, che permette di difendersi in giudizio e di avere un legale che viene pagato dallo Stato. Sono però necessari alcuni requisiti. Innanzitutto un requisito di reddito, che deve essere allo stato attuale inferiore ai 9.700 euro all'anno. Poi diciamo che nel caso in cui il cittadino abbia un permesso di soggiorno devono essere fatte una serie di autocertificazioni, quindi la procedura è abbastanza semplice. Quando invece non c'è il permesso di soggiorno, per potersi avere il gratuito patrocinio è necessario che lo straniero faccia appositamente una domanda e che venga eventualmente integrata, qualora il giudice lo richieda o ve ne sia la necessità, con una dichiarazione del consolato, perché la legge italiana richiede di accertare che non solo non si percepisce un reddito in Italia, ma ci sia anche un reddito basso nel proprio paese di origine. Quello quindi che è molto importante nel momento in cui lo straniero decide di accedere al gratuito patrocinio è quello di attivarsi, perché ovviamente dovrà trovare innanzitutto un avvocato che sia iscritto nelle liste per il gratuito patrocinio, che quindi possa effettivamente seguirlo con questo strumento, e l'avvocato ha il dovere di fare le pratiche del gratuito patrocinio quando il proprio cliente ne ha diritto, non può percepire o chiedere somme quando effettivamente vi è la possibilità di fare questo tipo di pratica. Dall'altro lato, però, essendo una pratica che richiede poi di fare richieste burocratiche, firmare documenti, è necessario che la persona collabori con il proprio legale, quindi sia presente, si dia disponibile a firmare tutte le carte, eventualmente prendere contatto col consolato per farsi inviare i certificati, in modo da semplificare il più possibile quella che è una pratica che poi ha una certa complessità e quindi va portata a termine nel modo più completo per poter avere l'ammissione al gratuito patrocinio. Però sì, è una pratica che si può fare anche per gli stranieri che sono qua irregolarmente.